Eccoci di nuovo in linea con una nuova edizione del Primato Quotidiano, la rubrica di rassegna stampa delle notizie del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro. Come tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dall'una alle due, vi terremo compagnia facendo un po' il punto sull'emergenza coronavirus, che, come sappiamo, tiene ancora a banco, ovviamente, per quanto riguarda le breaking news, come dicono quelli bravi. Allora, la parola chiave in questi giorni abbiamo scoperto che è fase 2. Questa fase 2 che vuol dire tutto e non vuol dire niente, purtroppo, perché siamo stati abituati da questa comunicazione cialtronesca del governo giallo fucsia a una serie di annunci, perché, come sappiamo, il premier Giuseppe Conte non sta nella pelle e è affetto chiaramente da annuncite, annunci spesso pieni di fuffa e con pochi dati chiari, con poche date anche. Comunque, quello che tiene banca adesso è la fase 2, ovvero la convivenza con il coronavirus quando torneremo ad uscire di casa e l'Italia riaprirà i battenti, ripartirà il grosso delle attività produttive. Proprio in tal senso c'è, per esempio, il ministro, questa è una notizia dell'ultima ora, il ministro Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport, che batte cassa per quanto riguarda le attività appunto sportive. Lui dice che bisogna riaprire lo sport. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante. Noi possiamo immaginare, insomma, le pressioni che subisce, soprattutto, per esempio, dalla Lega Serie A, che si dice pronta a riaprire il campionato, a ripartire con le partite, ma ovviamente bisogna fare i conti con tutte le varie task force che ha messo in campo il governo giallo fucsia, piene di esperti, scienziati, epidemiologi, virologi e quant'altro, che poi hanno l'ultima parola sulle misure di sicurezza e su quanto si possa riaprire effettivamente e quanto no. Spadafora però dice che lo sport è importante non solo come valore economico, ma anche come valore sociale, fa presente in Senato. Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti, dice Spadafora. Per quello che riguarda i campionati e le attività motorie all'aperto, tanto richiesta dai nostri cittadini, valuteremo assieme al Comitato Tecnico-Scientifico, consapevoli che questa ripartenza va assolutamente spinta, ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani. Insomma, anche Spadafora usa queste parole chiave che sono quelle proprio ormai obbligatorie, quando si parla di ripartenza, ma niente fretta, quando si parla di riaprire, ma gradualmente, dobbiamo sentire le regioni, dobbiamo sentire le parti sociali. A parte appunto le task force degli espertoni, e anche lui appunto utilizza il linguaggio, diciamo, istituzionale del riapriamo ma senza fretta, e dice quindi che serve una graduale riapertura. Quello che serve però è che bisogna ripartire. Ho inviato nei giorni scorsi, lui dice, una lettera al CONI e al CIP per chiedere come le federazioni possono applicare protocolli sanitari per riprendere le attività sportive in sicurezza. E venerdì, dice, riceverò gli esiti di questo lavoro. Oggi alle 12, quindi questo quando lo diceva al Senato, e invece l'incontro sarà ancora in atto, immaginiamo, avrà un incontro con tutte le componenti del calcio, che poi è un po' la questione chiave, no? Dello sport nazionale, come ben sappiamo. Ma allora, questa fase 2, come sarà? Allora, di preciso, l'ultima volta ci è stato detto da Conte, prima su Facebook, con un lungo post dai toni anche paternalistici l'altro giorno su Facebook, che la fase 2, che i dettagli della fase 2 saranno noti entro la fine di questa settimana. Poi ieri è andato in aula e ha detto appunto altre cose. Stiamo aspettando nel dettaglio chi, come e quando riparte effettivamente. Quello che sappiamo per adesso è quello che gira un po' anche sui vari giornali, che sono le bozze, sono le ipotesi di studio. Anche noi del Primato Nazionale ovviamente abbiamo messo insieme quello che si trova ancora in diciamo però in fase così embrionale perché niente è stato deciso, però appunto quello che sappiamo appunto è che perché l'ha detto Conte ieri, questo, ecco, questa cosa che ha detto si è capita bene, ieri in aula lui ha detto che comunque ci sarà l'obbligo della mascherina per tutti i cittadini fino a quando non sarà trovato il vaccino o una cura per il Covid-19. Questo insomma dà già un po' il polso di quanto dovremo stare ancora con le mascherine e possibilmente anche i guanti. E la data che sappiamo come certa è questa del 4 maggio. In tal senso, diciamo che non è proprio rimasto tantissimo tempo al governo giallo-fucsia per approntare tutto quello che serve per fare effettivamente riprendere le attività commerciali come i negozi, per appunto si parla anche dei negozi di abbigliamento, o far tornare ad uscire di casa gli italiani che scalpitano, ovviamente. Comunque, per quello che si sa, è appunto che per sicurezza la distanza tra una persona e l'altra potrebbe essere ampliata fino a 2 metri, ma non è ancora chiaro se però potremo spostarci da comune a comune. Per quanto riguarda entrare e uscire dalla propria regione di residenza, questo lo stabiliranno i governatori, perché come sappiamo le ordinanze sulla sanità regionale spettano ai governatori. C'è chi parla anche di come potrà essere l'estate, magari in vacanza, e bisogna sempre tenere conto della struttura sanitaria a copertura, diciamo, delle aree dove appunto c'è più turismo nella stagione estiva, perché ovviamente si parla di dover poter intervenire adeguatamente e tempestivamente in caso di contagi, di casi gravi di Covid-19, e quindi servono reparti attrezzati con la terapia intensiva, servono i medici. Per quanto riguarda poi la popolazione, viene confermato che chi ha più di 70 anni o comunque patologie pregresse continua ad avere delle limitazioni negli spostamenti perché è considerato ovviamente soggetto più a rischio. Il problema grosso riguarda quello dei ragazzi, dei più giovani invece, al contrario, se vogliamo, perché loro non potranno incontrarsi, si dice, in più di due o tre, una sorta di mini assembramento, visto che gli assembramenti restano vietati. Per quanto riguarda, diciamo, come muoversi una volta usciti di casa, rimane assolutamente in vigore la distanza e la fila come proprio concetto di movimento fuori dall'uscio di casa, la fila davanti a tutto, davanti ai negozi e in tutte le altre situazioni che lo prevedono. C'è anche il vice ministro della Salute che ha fatto un esempio veramente a prova di chi è duro di comprendonio e ha detto: se si è in due, basta alzare ognuno il braccio e rimanere a quella distanza. Quindi ecco, come dice il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, che per evitare i rischi quando si esce, ognuno allunga il braccio, ecco, quella distanza là non va superata. Finalmente si sa qualcosa anche sul fronte delle passeggiate, le corsette, finalmente lontano da casa, magari nei parchi. Vabbè, quello che si sa è che Nel nuovo DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che finalmente nel dettaglio ci dirà come sarà la fase 2, si è orientati a inserire un allentamento delle restrizioni, soprattutto per quanto riguarda le uscite dei più piccoli, dei bambini. Però a quanto pare si potrà anche passeggiare, andare a correre, fare sport all'aperto, anche lontani da casa, ma da soli. Poi per quanto riguarda i negozi e le attività commerciali, fa sorridere che proprio il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto in merito: per ora riapriamo quello che fa PIL. Una frase non proprio dal ministro della Salute, però ci sta perché rende l'idea, insomma, che tenendo conto di tutte le misure igienico-sanitarie e di sicurezza per l'apertura, quindi i dispositivi, la sanificazione costante dei luoghi, la sterilizzazione di tutto quello che uno può toccare, però riapriranno anche finalmente i negozi veri e propri, addirittura quelli di abbigliamento. Però in quel caso, per esempio, chi gestisce un negozio di abbigliamento dovrà occuparsi della sanificazione dei camerini, e tutti i capi di abbigliamento che verranno provati dai clienti dovranno essere sanificati immediatamente dopo. Stiamo parlando quindi di dotare questi negozi di tutta l'attrezzatura sanitaria necessaria per rispettare queste strettissime normative sul rischio diciamo, di trasmissione del virus, perché ovviamente con la fase 2 noi dovremo convivere con il virus, non è che il virus puff sparisce così come d'incanto. Insomma, bei problemi per i negozi che riapriranno, però comunque quelli che risponderanno appieno alle direttive, alle restrizioni su, appunto, diciamo, la presenza dei clienti all'interno, potranno riaprire. Stiamo parlando quindi di garantire la sicurezza di personale e clienti con mascherine e guanti, quindi sia chi vi serve nel negozio sia chi entra nel negozio, mascherine e guanti. La distanza, le file all'esterno, i dispenser per il disinfettante alle casse, la possibilità di sterilizzare il posto del banco quando si utilizza il banco, e tutta questa serie di accortezze. E idem, dovranno esserci strutture sanitarie adeguate con i medici in ogni luogo di lavoro, ovviamente questa è a disposizione dell'INAIL per le aziende che ripartono, e magari sul fronte del turismo potrebbero riaprire i, diciamo, siti archeologici, come si parla di Pompei o i Fori Romani nella capitale, perché è più facile lì gestire l'ingresso scaglionato. È un problema, invece, rimane quello dei musei e delle mostre, perché lì la distanza di sicurezza è difficile da mantenere, e soprattutto fanno presente le strutture: se si apre a numero ridotto con le code e i visitatori scaglionati, poi i costi di gestione, una volta riaperta la struttura, sarebbero superiori agli incassi, ovviamente. Ultima a riaprire, come sappiamo, sono bar e ristoranti. Ancora più in là si parla di riapertura dei luoghi dove l'aggregazione è inevitabile, quindi cinema, teatro e palestra, per non parlare poi delle discoteche, dove tendenzialmente i giovani, appunto, vanno proprio per aggregarsi, ma come sappiamo gli assembramenti sono vietati. Quindi questo è un po' il punto sulla fase 2. Adesso passeremo agli altri aspetti della vita con la fase 2, subito dopo il
estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa delle notizie del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Io vi terrò compagnia fino alle due, appunto. Sono Adolfo Spezzaferro. Prima dello stacco avevamo parlato della fantomatica fase 2 e di quello che si sa per adesso su come si tornerà piano piano alla vita normale, diciamo, alla vita come era prima dell'emergenza coronavirus. Intanto, come sappiamo, la ricerca medico-scientifica sta studiando il SARS-CoV-2, che è il nome ufficiale del coronavirus, che dà la malattia al Covid-19, e il nostro Istituto Nazionale di Malattie Infettive, lo Spallanzani di Roma, che è una delle eccellenze a livello mondiale in infettivologia, ci dà una notizia che comunque allarma non poco. Questa è una notizia fresca, e come riporta il Primato Nazionale online, titola Coronavirus, anche le lacrime sono contagiose, la ricerca dello Spallanzani. Attenzione agli occhi, trasmettono il coronavirus. I ricercatori dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive appunto dello Spallanzani di Roma hanno isolato il virus SARS-CoV-2 nelle lacrime di una paziente. Da una ricerca pubblicata sugli Annals of Internal Medicine risulta che il virus è quindi attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi al virus, e quindi potenzialmente infettivo nelle lacrime. Questo, attenzione, anche quando i campioni respiratori della paziente a 3 settimane dal ricovero, sperano i ricercatori, risultavano ormai negativi. Quindi questa è una notizia importante che ha importanti implicazioni anche sul piano della salute pubblica, fanno presente i nostri ricercatori. Perché i tamponi oculari possono essere positivi quando appunto invece i campioni dell'area respiratoria non mostrano più tracce del virus. Finora noi sappiamo che il tampone, che è quello con cui si individua il soggetto positivo al coronavirus, riguarda appunto le secrezioni dell'apparato respiratorio. Ebbene, a fronte di un tampone negativo a distanza di tempo, invece le lacrime risultano ancora positive. Ovviamente gli scienziati fanno presente che sono necessari ulteriori studi però per verificare fino a quando il virus continua a essere attivo e quindi potenzialmente infettivo nelle lacrime. Però la notizia è importante, tant'è che anche il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, all'ADN Cronos Salute, ha fatto presente che questo studio dimostra che il virus di fatto entra ed esce dagli occhi, cioè gli occhi sono proprio una porta di passaggio. E lui fa presente, Rezza, che anche la stessa congiuntivite, che come sappiamo è uno dei sintomi della malattia Covid-19, che era già stata posta sotto l'attenzione dei ricercatori appunto per il suo legame con il coronavirus, deriva dal fatto che questo virus può entrare anche dagli occhi. E quindi che cosa ci dicono gli scienziati? Che insomma, come già sapevamo, non bisogna mai toccarsi gli occhi oltre che naso e bocca, ma che bisogna stare attenti alle lacrime dei soggetti positivi, perché le lacrime appunto sono contagiose. Sempre sul fronte diciamo della pandemia di coronavirus c'è una notizia che arriva invece dalla Svezia. La Svezia, che è così remota anche pure come welfare state, come diciamo gestione dell'epidemia, perché loro sono di meno, sono più ricchi, e insomma non fa testo quello che sta succedendo nei paesi scandinavi in un certo senso. L'abbiamo scritto sul Piano Nazionale, lo ribadiamo, quando l'altro giorno la Danimarca ha riaperto le scuole e tutti hanno detto guarda, in Danimarca riaprono le scuole, da noi non riapriranno, e hanno riaperto le scuole anche quelle appunto per i più grandi, non solo per i più piccoli che andavano riportati a scuola perché i genitori appunto vanno al lavoro, e hanno aule con un bambino ogni 8 metri quadrati, eccetera. Sono pochi, hanno le strutture, se lo possono permettere. Noi abbiamo un sovraffollamento nelle classi in un normale anno scolastico, figuriamoci come potremmo gestire allo stato attuale delle nostre infrastrutture scolastiche l'entrata scaglionata per mantenere distanze di sicurezza. Però diciamo, questa Svezia così campioncina di gestione della pandemia ci fa sapere che a maggio raggiungeranno immunità di gregge, la famosa immunità di gregge di cui tutti hanno parlato, chi a favore chi contro, perché appunto si tratta di far contagiare la popolazione e rendere tutti appunto poi immuni, quindi va presa con le pinze. La Svezia ha optato per questa immunità di gregge e ci fa sapere che a maggio sarà contagiato un abitante su 3 a Stoccolma, nella ricca capitale svedese. La previsione è dell'Agenzia di Sanità Pubblica, che ha preso la decisione di tenere tutto aperto, come sappiamo. Il governo rinuncia per ora a servizi dei poteri straordinari e si va avanti senza lockdown, come dicono i più bravi, ovvero la serrata generale. Insomma, la strategia scelta dall'Agenzia di Sanità Pubblica svedese è quella di mitigazione dolce della pandemia. Questo significa né chiusure né divieti, praticamente una situazione speculare, diametralmente opposta a quella dell'Italia, dove è tutto chiuso, ancora tutto chiuso per l'appunto. Come abbiamo detto più volte, il governo Conte diciamo, ha adottato delle misure stringentissime, perché all'inizio invece era stato troppo diciamo permissivo, e quindi diciamo i cittadini alla fine pagano gli errori compiuti all'inizio, cioè non isolare chi arrivasse alle aree dei focolai appunto dell'epidemia agli inizi, non mettere tutti in quarantena, non chiudere le frontiere, perché sennò sembrava che il governo fosse razzista, perché invece bisognava abbracciare un cinese e mangiare un involtino primavera. Quello che è successo lo sappiamo, purtroppo è sotto gli occhi di tutti, e bisogna anche dire che queste misure così severe, le multe, i droni, gli elicotteri se fai la grigliata sulla terrazza del palazzo, la gente che porta la spesa agli anziani genitori multata, la gente che va a trovare i morti al cimitero multata, insomma, questo pugno di ferro contro gli italiani che non rispettano le restrizioni ci dà un po' appunto il polso del fatto che il governo Conte, dopo una serie di fallimentari e più che tardive e criminali in un certo senso misure prese per arginare l'epidemia, poi ha accollato, come si suol dire, tutto ai cittadini. E quindi noi, mentre la Svezia va verso l'immunità di gregge e uno su tre a Stoccolma sarà contagiato, siamo ancora tutti tappati in casa sperando che presto potremo uscire. Sempre sul fronte di come vivremo nella fase 2 con il virus, ci sono delle anticipazioni di come potranno essere i voli, fermo restando che sul volo si può andare, cioè si può prendere un aereo solo per lavoro o per motivi di salute e di necessità, cioè vale ancora fino a che non ci diranno che non vale più, vengono ancora le restrizioni sugli spostamenti, compreso a bordo degli aerei che, come sappiamo, hanno ripreso a volare. Stiamo parlando dei voli nazionali, delle tratte interne. E si parla addirittura di sedili anticontagio, il Corriere della Sera parla di pareti trasparenti e posti invertiti, così la gente diciamo non si tocca nemmeno né si guarda, e insomma l'Alitalia ha mandato una mail spiegando che bisogna evitare di fare la fila e gli assembramenti per il biglietto, è molto meglio fare check-in online. E a bordo si sta un posto sì, un posto no, obbligo di mascherina a bordo, insomma piano piano si riparte. E per quanto riguarda il convivere con il coronavirus dopo la riapertura del paese, gli italiani insomma tremano per sapere come potremo tornare ad uscire, ma ancora lo ripetiamo, non c'è nulla di certo. In questi minuti, mentre vi parliamo, c'è qualche giornale come La Repubblica che insomma si spinge un po' più avanti dicendo che al vertice con le parti sociali e il confronto che è in atto appunto tra governo e sindacati emerge che Il 4 maggio, che come sappiamo è la data dell'inizio della fase 2, torneranno al lavoro ben 2,8 milioni di italiani, dice La Repubblica. Noi forse siamo un po' meno ottimisti su questi numeri, aspettiamo diciamo comunicazioni ufficiali. Ovviamente non c'è solo il coronavirus, ma il coronavirus è tutto purtroppo diciamo è il fil rouge, è quello che tutto collega in questi giorni di quarantena e di isolamento. Però appunto non c'è soltanto il coronavirus, e quindi dopo lo stacco musicale vi dovremo parlare di un tema che comunque è negativo quanto l'emergenza coronavirus, ossia il ormai prossimo 25 aprile, ma prima una canzone. Thank you. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi terrò compagnia fino alle 2, tutti i giorni, appunto, l'appuntamento con il commento delle notizie del giorno, dal lunedì al sabato, dall'1 alle 2. Prima dello stacco, prima di No Signore, dei Sottofascia Semplice, che band che noi amiamo particolarmente, avevamo introdotto la nuova questione, diciamo, nell'era della quarantena da coronavirus. C'è chi ovviamente epidemia, c'è chi non viene fermato nemmeno appunto dall'epidemia. Stiamo parlando dell'AMPI che ha minacciato il governo perché è esclusa dalle celebrazioni per il 25 aprile. Ovviamente il problema era che il governo deve assolutamente evitare gli assembramenti e l'AMPI aveva detto: noi ci saremo in ogni caso. Come scrive Davide Di Stefano sul Primato Nazionale online, noi ci saremo in ogni caso, una sfida che assomiglia ad una vera e propria minaccia. L'AMPI risponde così al governo dopo che una circolare a firma del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri vieta ai rappresentanti dell'associazione di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, per evitare, appunto, assembramenti. Cioè, qua viene chiarito subito, in testa al pezzo, come si suol dire, che la questione è di sicurezza, è quella che riguarda tutti noi, ossia che non si può, stare tutti insieme appiccicati perché ci sta il virus, c'è cioè l'epidemia. Ma l'AMPI, che ovviamente non è certo un'associazione abituata a ricevere limitazioni, dice: chiediamo al governo di cambiare questa norma. In ogni caso, l'AMPI parteciperà alle celebrazioni. Quindi, addirittura, l'Associazione Nazionale Partigiani ha detto: cambiate le norme, cambiatele per noi, perché noi dobbiamo assolutamente festeggiare il 25 aprile. E comunque ce ne freghiamo delle disposizioni delle restrizioni sugli spostamenti e del divieto di assembramenti. Noi ci saremo. Scrive Davide Di Stefano: il grido di dolore dei pochi partigiani ancora viventi e dei tanti ragazzotti che infoltiscono le fila della FU, associazione reducistica, perché come sapete l'AMPI, che si prende un sacco di soldi dallo Stato per stare in piedi, con i nuovi iscritti continua, diciamo, in eterno, diciamo, ad esistere anche fino a quando morirà l'ultimo vero partigiano presunto tale, diciamo di quelli anziani, e sopravviverà anche ai partigiani l'AMPI e quindi ovviamente sappiamo che adesso è composta anche da tanti ragazzotti, come ci ricorda Davide Di Stefano. E ovviamente questa indignazione dell'AMPI è stata raccolta da tutti i media mainstream, Repubblica in testa, e Davide scriveva poco fa: immaginiamo che a breve scoppierà anche una polemica politica, il cui esito più probabile sarà quello di un compromesso che permetta all'AMPI di partecipare comunque. E insomma, alla fine del pezzo, Davide Di Stefano fa presente che il grido di dolore dell'AMPI si conclude poi con una serie di passaggi retorici sull'importanza del 25 aprile, che poco hanno a che vedere con la polemica in sé, ma che servono ovviamente a chiamare a raccolta tutti quegli esponenti del mondo politico e culturale a cui sostanzialmente l'AMPI si appella per fare pressione sul governo. E poi c'è la chiosa profetica di Davide Di Stefano: staremo a vedere come andrà a finire. Se le sale scommesse fossero aperte, però, scrive Davide Di Stefano, punterei sul fatto che alla fine l'AMPI sarà accontentata, come sempre. E che cosa è successo poco fa? È successo esattamente quello che diceva Davide Di Stefano, che aveva previsto. Andiamo a leggere questa agenzia. 25 aprile, Palazzo Chigi, nessuna esclusione per l'AMPI. Ecco il testo proprio del comunicato di Palazzo Chigi. Con riferimento al comunicato dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, si precisa che la circolare inviata dalla Presidenza del Consiglio non esclude in alcun modo l'AMPI dalle celebrazioni del 25 aprile. La circolare è indirizzata alle sole autorità pubbliche e in ragione dei provvedimenti restrittivi legati al Covid-19 intende semplicemente limitare la partecipazione delle autorità ed esclude gli assembramenti. Questo era chiaro fin dall'inizio, però come sapete all'AMPI non gli si può dire cosa può fare e non può fare. Le associazioni partigiane e combattentistiche, prosegue la nota di Palazzo Chigi, magari combattentistiche anche no, potranno quindi partecipare alle celebrazioni per il 75° anniversario della liberazione, naturalmente in forme compatibili con l'attuale situazione di emergenza. Saranno date ulteriori indicazioni in tal senso ai prefetti, con la consapevolezza del valore che questo anniversario ricopre per l'Italia e dell'importanza di difendere la memoria democratica del paese, conclude Palazzo Chigi. Insomma, come aveva anticipato Davide Di Stefano, l'ha spuntata l'AMPI, perché non esiste divieto di assembramento che tenga se l'AMPI, che detta legge in tal senso, vuole fare i festeggiamenti come tutti gli anni. Questo maledetto 25 aprile, che è una festa assolutamente divisiva, come sappiamo, perché non riguarda l'unità nazionale, non riguarda tutti gli italiani e in verità ci sarebbe ben poco da festeggiare. Però appunto il governo si è piegato con tanto di nota per chiarire che l'AMPI aveva capito male, insomma, ecco, una cosa veramente fantozziana. Per rimanere sempre fuori per un attimo dal coronavirus, c'è un altro pezzo sul primato nazionale che vi voglio sottoporre, perché ci dà il polso un po' della situazione. Un po' come dicevamo prima, c'è l'epidemia, c'è l'emergenza, tutti chiusi in casa, ma certe cose non cambiano mai. E un pezzo di Cristina Gauri, scopriamo che a Milano c'è una rivolta contro le occupazioni rom nelle case popolari. 50 italiani cacciano nomadi abusivi. Scrive Cristina Gauri sul Primato Nazionale Online. È rivolta nel quartiere di Quarto Giaro a Milano. Italiani contro rom, regolari contro occupanti abusivi. Gli inquilini dei condomini di edilizia popolari, quella regolari si intende, dicono basta e non ci stanno più a farsi mettere i piedi in testa dagli sciacalli, per la maggior parte nomadi, che nelle ultime settimane, approfittando ignobilmente dell'emergenza coronavirus, si sono dati alla pazza gioia occupando gli appartamenti di coloro che per quella maledetta infezione erano stati ricoverati in ospedale. Proprio una cosa alla rom, per capirci. Ieri pomeriggio alle 17 la corda si è spezzata nello stabile di via Graffa al Civico 22, scrive la nostra collega Cristina Gauri, quando almeno 50 abitanti del condominio, quasi tutti ex case Haller riscattate dai proprietari, hanno deciso di prendere in mano la situazione e cacciare due famiglie rom di origine bosniaca che occupavano due occupazioni situate al piano rialzato. Diverse settimane fa i due nuclei familiari, uno di 10 persone e uno di 4, avevano sfondato gli ingressi lasciando i loro camper davanti al palazzo e avevano arredato gli appartamenti liberandosi dei mobili dei legittimi proprietari e attaccandosi abusivamente ai contatori del palazzo. Inutili le segnalazioni nelle richieste di intervento all'area, e così i condomini esasperati dalla situazione e abbandonati da un'amministrazione che manifesta la propria presenza solo quando c'è da esercitare repressione o erogare multe agli italiani, ovviamente, perché come avete visto in giro gli immigrati, le risorse tanto amate dagli immigrazionisti vanno in giro e fanno come gli pare, hanno deciso di fare da soli, presentandosi alle famiglie nomadi e intimando loro di fare fagotto ed andarsene. Ne è subito nata un'accesa discussione con urla e minacce, tanto da dover chiamare i carabinieri. Alla fine in serata gli occupanti, sotto gli occhi delle forze dell'ordine, hanno caricato le loro masserizie su un camper e hanno finalmente sgomberato gli appartamenti. Le operazioni si sono svolte alla presenza di un ispettore Haller, che poi ha rimesso nuovamente in sicurezza le case, le ha richiuse. La situazione, che si estende a macchia d'olio su tutto il territorio del comune di Milano, era già stata denunciata dall'assessore del municipio 8 Fabio Galesi, che aveva puntato il dito contro il gruppo degli sciacalli in giro per individuare alloggi sfitti da occupare. E insomma, questa è un'altra bella notizia, si fa per dire, su quello che succede ai tempi del coronavirus. Adesso, tornando invece sulla questione più delicata, che riguarda l'emergenza economica scatenata dalla epidemia di coronavirus, emergenza economica che ben presto si rivelerà più grave di quella sanitaria, con tutto rispetto perché l'Italia conta tantissime vittime, molte delle quali si sarebbero potute evitare, a quanto pare, per come sarà gestita l'epidemia, ma gli italiani che non sono stati colpiti dal virus potrebbero essere colpiti dalla crisi economica, visto quello che si prospetta all'orizzonte in vista appunto del Consiglio europeo di domani. Consiglio europeo di domani, dove andrà il nostro premier Giuseppe Conte, ripartendo dal punto esatto in cui si era fermata la trattativa, i negoziati appunto sugli aiuti UE per l'emergenza coronavirus nei paesi dell'Eurozona. Trattativa che si era fermata con l'apertura del ministro dell'economia, il Dem, il PDino Roberto Gualtieri, al ricorso al MES, il fantomatico famigerato meccanismo europeo di stabilità. Ecco, la trattativa domani ripartirà proprio da lì, cioè dal MES, che è una delle tre misure per ora messe sul piatto nei negoziati UE. E come sappiamo, Conte ha sempre detto che l'Italia non utilizzerà il MES, però poi pian piano ha detto: vedremo quali saranno le condizionalità, se è vero che non ci sono, vedremo se sarà il caso di utilizzarlo, fermo restando che a noi non ci serve, che l'Italia non ha bisogno, però diciamo che non possiamo certo metterci di traverso rispetto a paesi come la Spagna, sarebbe un torto verso gli altri paesi partner UE, come la Spagna appunto, che hanno chiesto di fare ricorso al MES. Insomma, piano piano la posizione di Conte si sta spostando, perché come sappiamo al governo, nella maggioranza giallo-fucsia, ci stanno da una parte PD e Italia Viva di Renzi assolutamente favorevoli al ricorso al MES, dall'altra i 5 Stelle contrari. Più o meno per le stesse ragioni per cui sono contrari le opposizioni, ossia Lega e Fratelli d'Italia. Perché, come sappiamo, invece, purtroppo, sul fronte delle opposizioni, c'è invece Forza Italia che è assolutamente favorevole al MES, perché dice che sono soldi che ci servono, che non c'è niente di pericoloso nell'utilizzarli, insomma, facendo finta che non scattasse il cappio al collo dell'economia nazionale se si attingesse a quel fondo salvastati che, a dispetto del nome, gli stati li rovina, come se non fosse sotto gli occhi di tutti che quei soldi vanno restituiti e che per restituirli si incapperebbe per forza nella troica che verrebbe qui a dire che cosa dobbiamo fare per restituire i soldi, con il rischio appunto di fare la fine della Grecia. Ebbene, domani c'è il Consiglio europeo e Conte andrà a rappresentare l'Italia, e noi sappiamo che piano piano la posizione di Conte, e quindi dell'Italia, circa il MES è sempre stata più possibilista. Ieri, quando Conte, che ricordiamo, ha negato al Parlamento di discutere di cosa avrebbe dovuto dire l'Italia a questi negoziati UE, ricorderete che prima dell'Eurogruppo c'erano stati paesi UE come per esempio l'odiata, odiosissima nemica numero uno dell'Italia, Olanda, che aveva dato un chiaro mandato parlamentare al Premier, al Ministro dell'Economia, a discutere, secondo i termini appunto emersi dal dibattito parlamentare, di MES e di tutte le altre misure sul tavolo della trattativa all'Eurogruppo. E invece Conte ci va senza aver avuto questo mandato, così come ci è andato Gualtieri prima all'Eurogruppo. Ieri Conte è venuto a riferire, come aveva promesso, e le opposizioni gli hanno fatto presente che appunto lui va a parlare a nome dell'Italia di questioni delicatissime e senza avere un mandato parlamentare in merito, semplicemente perché non era obbligatorio, lui direbbe. L'avvocato Conte direbbe: ma mica era obbligatorio. Diciamo che in una repubblica parlamentare e in, diciamo, regime democratico di solito si fa così. Quindi, prima di parlarvi dei risvolti politici della discussione, sia in Italia che come sarà domani al Consiglio europeo e in che termini, ci ascoltiamo una canzone per ribadire quella che è la nostra posizione sul governo giallo-fucsia e quello che vorrebbe rifilare agli italiani, dicendo che noi
lavoratori, ristoratori, siamo italiani, ma non per questo ai comandi di lor signori. Vi piacerebbe, sì, che fossimo sempre lì, pronti a riempirvi di complimenti, a portarvi a remi nelle onde, cantando di cieli azzurri e di notti stellate, mentre tocchiamo il culo alle bionde. Ma noi siamo italiani, capaci di sforzi industriali eccezionali, capaci di progettare soluzioni meccaniche, architettoniche senza eguali. Una penisola dove urbanistica e ben artistica sono facce della stessa medaglia. E questa è l'Italia, che fa rima con la baionetta che taglia. Quindi viva l'Italia, come il motore del siluro che si scaglia, su un'Europa travestita da Europa unita, un'Europa che prima di cominciare era già finita, un'Europa grassa, vecchia e rincoglionita, un'Europa che è diventata una burocrazia di crucchi e di imbroglioni che ogni volta ci giudica e ci dà istruzioni e ci indica la via come pieni di simpatia e vocazione turistica, gente in costume da bagno, occhiali di plastica, gente che si abboffa di pasta ma poi fa ginnastica e vuole bene alla mamma e quando segna la nazionale va in crisi mistica. Siamo italiani, ma non per questo codardi e truffatori, briganti e grassatori. Noi siamo italiani, eredi di oltre 10 secoli di legislazione e nonostante questo è pazzesco che questa nostra stampa, questa classe politica televisiva, perché di questo si tratta, in ogni modo possibile si piega e si adatta a un'immagine costruita all'estero, distorta, artefatta, che vuole un'Italia sfatta, un'Italia pacifica, simpatica, con la torre di Pisa un po' storta, un'Italia morta, con fabbriche in svendita e una gioventù in perdita, dedicata in tutto e per tutto ai servizi e al servizio, che non ha nulla da perdere e tutto da vendere. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, non lo dobbiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Chiamiamola Italia come battaglia e potremo scegliere se essere come ci vogliono loro o come vogliamo noi essere, come rinascere e crescere. Per questo la parola d'ordine sarà resistere, perché siamo italiani e siamo capaci di scegliere se credere in noi stessi o cessare di esistere, se capire che a nessuno in Europa o nel mondo interessa che l'Italia sia altro che una destinazione turistica. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, tutti i giorni dall'una alle due la diretta su Radio Bandiera Nera per commentare le notizie del giorno. Prima dello stacco sotto fascia semplice, oggi due volte perché così ribadiamo il concetto, e vi avevo anticipato che dovevamo affrontare la questione del dibattito politico intorno al vertice di domani, all'importante e delicato passaggio UE di domani, il Consiglio Europeo, dove tra l'altro sul piatto c'è il MES, che per l'Italia, come sappiamo, è il male assoluto. Allora, ieri Conte è andato in aula ed è stato attaccato da Lega e Fratelli d'Italia. Questo perché Forza Italia, come vi dicevamo prima dello stacco, Come è noto, dopo l'apertura di qualche giorno fa di Berlusconi al governo giallo-fucsia, alla maggioranza giallo-fucsia, Forza Italia è assolutamente favorevole al ricorso al MES e quindi si è messa a disposizione della maggioranza, magari anche in vista di un voto in Parlamento che quello sì che è obbligatorio per fare la richiesta ufficiale alla UE del Fondo Salva Stati, in vista di un voto considerato che i 5 Stelle sono contrari e potrebbero molti di loro restare tali fino all'ultimo, fino a quando appunto si dovesse votare in aula. Forza Italia ha detto: ah, che bello il MES, noi siamo a disposizione, noi siamo responsabili. Oggi Brunetta ha detto che chi va contro il MES e quindi contro Conte è un irresponsabile perché il MES farebbe il bene del paese. Quindi l'antifona è più che chiara e Forza Italia potrebbe votare sì al posto di quei 5 Stelle che voteranno no. Abbiamo detto appunto che Fratelli d'Italia e Lega sono andati all'attacco di Conte. La Meloni, appunto, la leader di Fratelli d'Italia, anzi, ha fatto presente, ha ribadito ancora una volta che appunto Conte va al Consiglio europeo senza alcun mandato dal Parlamento. Gli ha detto: come mai non chiede il mandato del Parlamento? Non è che lei, a forza di frequentare i cinesi, crede di avere gli stessi poteri di Xi Jinping? Gli ha detto la Meloni. E poi fa presente: se avesse chiesto il mandato del Parlamento, è chiaro che non avrebbe avuto il mandato per attuare il MES. Invece lei preferisce lavorare nelle tenebre. Questo è riferimento al fatto che Conte aveva detto nella consueta diretta a Facebook, nel discorso alla nazione, su tutte le reti, a reti unificate, come gli ha fatto presente Enrico Mentana. Contro il quale poi il Premier, insomma, si è scagliato perché ha detto: non è vero, non ero proprio su tutti i canali. A questo stiamo, questo è il livello ormai raggiunto. E appunto la Meloni gli fa presente che in aula gliel'ha detto che lui preferisce lavorare nelle tenebre. Infatti, che cosa dice? Ancora una volta passa la linea del PD, ossia delle consorterie europee che a loro volta tirano le fila del PD. È l'accusa che fa la Meloni al Premier Conte, facendo riferimento al fatto appunto che all'ultimo Eurogruppo, e ricordiamo ed è questa la posizione ufficiale dell'Italia da cui partirà il Consiglio europeo di domani, il ministro dell'economia, il PD, Gualtieri, ha aperto al MES. E la Meloni sa che l'Italia non può permettersi di cedere sul fondo salva stati perché siamo di fronte a un baratro, rischiamo un'ecatombe occupazionale e una desertificazione produttiva, e in questa fase la UE, secondo la leader di Fratelli d'Italia, è inutile su tutto, mentre invece il MES è un cavallo di Troica, come ama chiamarlo con questo felice gioco di parole la Meloni, visto che appunto prendere i soldi adesso un giorno ci porterebbe la Troica in casa che stabilirebbe come restituire questi soldi che prenderemo adesso. La Meloni ricorda che i 36 miliardi che tutti ora vorrebbero prendere mica ce li regalano, ce li prestano e noi dovremmo restituire il prestito e gli interessi su quei soldi nostri che ci danno, ma che affarone, se poi non li potremo restituire ci entra la Troica dentro casa e ci strangola. Chi dice che il MES è un favore all'Italia lavora contro l'Italia. Oggi l'Italia è in una posizione di forza perché tutti sanno che senza l'Italia l'Europa non c'è più, è solo una grande Germania. Insomma, questo concetto l'aveva già espresso la Meloni, ha ribadito a Conte che se Conte domani punta i piedi e fa rispettare la posizione dell'Italia, che è per il no al MES, la UE ne deve per forza tenere conto perché appunto è un paese fondamentale, chiave, insomma, dell'Unione Europea, senza il quale, visto che se n'è già andato pure il Regno Unito, non sarebbe altro che una Germania con estensioni, diciamo, più o meno evidenti. E l'altro grande discorso in aula contro Conte è stato quello di Bagnai della Lega, che gli ha detto: tutti vedono che chiunque sarebbe meglio di lei, signor primo ministro. Non so se, come alcuni dicono, il virus sia risultato di un esperimento mal riuscito. Lei certamente lo è, gli ha detto. E con il massimo rispetto per il lavoratore da cui è sfuggito, il riferimento di Bagnai della Lega è a questa pista su cui sta indagando l'intelligence statunitense, per cui il coronavirus non è il frutto di un salto dagli animali all'essere umano, ma è semplicemente il risultato di uno studio in un laboratorio che è vicino al mercato degli animali di Wuhan, da cui sarebbe uscito per sbaglio e poi quindi avrebbe contagiato l'uomo. E appunto Bagnai gli dice che con il massimo rispetto per il lavoratore da cui è sfuggito, mi preme dirlo che per l'igiene di quella democrazia che lei così apertamente disprezza, è necessario che lei rassegni le dimissioni. Scrive Davide Stefano sul Primato Nazionale, passando per il giudizio tranchant sulle varie task force governative definite, poi la terza camera, una specie di chambre de pair in cui vengono nominati i cavalli di razza del capitalismo italiano, accusa Bagnai. Le task force dell'autocrate Dauno fanno pensare a Caligola che nominò il suo cavallo in Senato. Poi Bagnai ha anche attaccato il PD e la sua vocazione totalitaria, ormai asservita alla scientocrazia, che come abbiamo visto oramai decidono gli esperti, e questo sta più che bene ai piedini. E poi anche Bagnai ha fatto presente che il MES è già stato fatto, i 5 Stelle non hanno la dignità per trarre le conseguenze, ritirando come abbiamo fatto noi la fiducia ad un premier che non risponde al Parlamento. Il prezzo del tradimento è passato il giovedì santo da 30 denari a 30 miliardi di euro, è l'accusa di Bagnai. Non esiste un MES senza troica, non si cambiano i trattati con le pacche sulle spalle agli amici europei. E insomma, su queste parole di Bagnai, alle quali ha applaudito Salvini, che però poi non si sa da che parte sta, perché da una parte insomma, fa l'applauso a Bagnai, che è assolutamente condivisibile quello che ha detto anche da noi del Primato Nazionale, dall'altra però apre, come ricordate, a un possibile esecutivo guidato da Mario Draghi, quindi apre tipo alla catastrofe vera, cioè al governo dei tecnici, quindi pure Salvini non sa bene da che parte vai a stare rispetto anche agli stessi, diciamo, voci del suo partito. E comunque, in attesa che domani si consumi questo Consiglio europeo, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata e quindi vi salutiamo con una canzone che dà un po' quel retrogusto, diciamo, amaro di queste giornate, e vi diamo appuntamento a domani sempre dall'una alle 2 su Radio Bandiera Nera con la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale.
Sogno un cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capir di più a placar gli affanni. Shut up!